L'angolo della sessuologa con la dottoressa Rosa Maria Spina.
Ben ritrovata, dottoressa Spina.
Buongiorno a tutti e ben ritrovato anche a te.
È un piacere, come sempre. Voglio ricordare la rubrica dedicata alla sessualità ogni giovedì a partire appunto da quest'ora fino a fine programma. 334-9229-505 il numero a cui mandare le vostre domande, i vostri quesiti, oppure telefonateci 0661-52-2390. Dottoressa Spina, avevamo una scaletta impostata quest'oggi, vedremo se riusciremo a fare tutti i passaggi del caso, ma ci tenevamo entrambi ad aprire questa nostra rubrica odierna, visto che cade proprio di 25 di novembre, visto che cade nella giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, appunto, non potevamo non parlarne, dottoressa Spina, ovviamente utilizzando proprio le lenti della sessualità, dottoressa, perché spesso si parla forse in modo astratto di violenza senza poi correlarla ad atteggiamenti che possono essere di natura psicotica, chiaramente, e ci sono diversi articoli su questo. Invito i radioascoltatori anche a recuperare alcune interviste che ho realizzato in passato proprio sul tema di una patologia a livello mentale che porta, no, ad una certa aggressività, ma in realtà sembrerebbe questo essere un aspetto molto minore e minimo rispetto ai casi di violenza. Io voglio ricordare che dall'inizio di quest'anno sono 109 le donne che sono state uccise praticamente tutte da uomini dall'inizio di quest'anno, e i numeri aumentano di anno in anno invece di diminuire, e non è che aumentano poi i disturbi psichiatrici, e molto spesso c'è dell'altro. Noi indagheremo con lei la parte legata alle sessualità. Ecco, dottoressa Spina, sessualità e violenza di genere possono giocare un ruolo, può giocare la sessualità un ruolo importante quando parliamo di violenza sulle donne, dottoressa?
Certo che sì, la sessualità gioca sempre un ruolo importante, anche quando non sembra e anche quando sembra essere marginale. Tu inizio, diciamo, insomma, inizio puntata hai detto una cosa giustissima. Ci sono i casi in cui la violenza, gli omicidi, i femminicidi avvengono per un raptus a causa di una patologia sottostante, mai svelata prima, mai curata in precedenza. Ma i numeri parlano chiaro, questi sono dei casi minori. La maggior parte dei casi sono situazioni che arrivano allo stremo per diverse condizioni che si amplificano via via, via via, via via, nell'arco della relazione, nell'arco del rapporto. Quindi uomini che potrebbero essere, tra virgolette, passami l'espressione, perfettamente sani, che quindi non hanno una patologia psicotica sottostante, ma che arrivano ad una degenerazione del loro comportamento per fattori che possono essere a tutti i livelli sociali, relazionali, familiari, sessuali, e qui ci ricolleghiamo alla sessualità. Non possiamo non pensare che la sessualità venga esclusa da questo tipo di meccanismo e di discorso.
Eh sì, assolutamente sì, e questa introduzione che ha fatto dottoressa Spina ci dà modo anche di creare un po' di cornice, perché prima di tutto dobbiamo dire che questo paese, fino a pochi anni fa, per la storia praticamente fino a ieri, riconosceva quello che veniva chiamato essere il diritto,
il
delitto d'onore, per l'appunto, quasi a giustificare, ma di fatto questo era, insomma, si giustificava l'omicidio di una moglie che evidentemente aveva tradito il marito, e questo nel nostro DNA avrà lasciato una traccia, dottoressa Spina, per l'appunto.
Esatto, questo ci dice quale doveva essere il ruolo della donna fino a non molto tempo fa, una donna che in qualche modo era in tutto e per tutto proprietà dell'uomo a cui era legata, quindi poteva essere fidanzata, compagna, moglie, questo cambiava poco. Nel momento in cui si legava ad un uomo, perdeva la propria identità, perdeva la propria autonomia, perdeva la propria libertà e diventava in tutto e per tutto un oggetto posseduto dall'uomo che aveva a fianco. Ecco perché il delitto d'onore, perché era impensabile che una donna potesse poi andare con un altro uomo, appartenere ad un altro uomo, senza che il precedente avesse dato il permesso, senza che il precedente acconsentisse. Tu sei mia e qui devi rimanere, se non posso averti io non ti avrà nessun altro.
Rimaniamo su questo punto, dottoressa Spina. L'oggetto, il senso di possesso, sono tutti elementi che si riscontrano ogni volta che una donna viene uccisa. Cioè l'uomo, in questo caso il partner, considera la sua compagna, sua moglie, la sua fidanzata, un oggetto, non una persona. E tant'è vero che arriva appunto a togliergli la vita, un po' come quando gettiamo qualcosa che non ci piace più, dottoressa Spina.
Esattamente, esattamente. Non esiste più il delitto di onore. L'onore perché la legge lo ha abolito, ma in realtà esiste un delitto d'onore sottinteso in tutti quegli uomini che vivono i rapporti con la propria compagna, la propria moglie, la propria fidanzata, appunto come se si trattasse di una situazione non relazionale ma di possesso. Sono io che decido cosa fare di te, sono io che decido della tua vita, sono io che decido se puoi uscire, se puoi vedere le tue amiche, se puoi vedere la tua famiglia, se puoi andare al lavoro, perché molto spesso queste sono donne che non possono neanche lavorare. Perché? Perché lavorare significherebbe uscire di casa, conoscere altre persone, entrare in contatto con altre persone e quindi perdere il controllo e il possesso di quella persona, che in quel caso smette anche di diventare persona, appunto, e quindi continuare a dire oggetto in realtà non è inappropriato, fuori luogo, è proprio questa la chiave.
Voglio restare ancora qui, dottoressa Spina, il tempo ce lo permette, la possessione a livello sessuale, perché poi queste donne che vengono raccontate e poi vengono a volte raccontate in modo poco completo, no? Nel senso che poi si cerca di dare un po' il percorso di una relazione tossica che evidentemente finisce poi in tragedia, però poi si omette l'aspetto legato alla sessualità. Questi uomini considerano quelle donne un oggetto anche sotto le lenzuola, dottoressa Spina.
Certamente, certamente. Molto spesso quello che fa scattare la furia è proprio questo, è proprio un aspetto legato alla sessualità. In parte lo dicevamo anche prima, sei stata con un altro uomo, quindi anche sessualmente hai smesso di essere mia, non solo io ho perso il controllo su di te, ma anche a livello sessuale non posso più controllarti e non sei più il mio oggetto di piacere. Quindi molto spesso la sessualità gioca un ruolo fondamentale nel far scattare poi quelli che sono un po' i comportamenti che portano al gesto estremo. Queste donne, giustamente, ovviamente, via via che le difficoltà a livello relazionale aumentano, iniziano a ritirarsi dall'attività sessuale, non provano più amore, non provano più desiderio anche sessuale per il proprio partner, laddove invece il proprio partner molto spesso assume un comportamento completamente contrapposto, insiste ancora di più per avere rapporti, cerca ancora di più la propria partner, vorrebbe ancora di più consumare dei rapporti sessuali con lei, perché la sessualità è un po' quell'idea di se vieni a letto con me, se facciamo qualcosa a livello sessuale io e te, vuol dire che ancora io ti posso controllare. Vuol dire che ancora in qualche modo sono io che ho il controllo su di te.
Ecco, tagliamo il tradimento, dottoressa Spina, togliamo il tradimento, perché ecco, in questo caso, come lei diceva, quando poi la donna fa un certo tipo di scelta e quindi taglia tutti i ponti, no? nella percezione di questi maschi. Togliamo il tradimento, esatto. Togliamo il tradimento. Un uomo violento nel suo quotidiano con la propria compagna, che si esprime con le mani, come scrive qualche nostro ascoltatore, poi avremo modo di leggere dei messaggi. È violento anche a letto, e quando io dico è violento anche a letto, cioè esercita una sessualità dove solo lui deve essere appagato e la donna subisce, dottoressa Spina.
Quasi sempre sì, diciamo nel 99% dei casi sì. È difficile pensare che un uomo violento nella quotidianità poi a letto sia l'uomo più dolce e sensibile del mondo, anche perché se così fosse, beh, allora questo in parte riequilibrerebbe i ruoli, e invece questo non avviene mai. I ruoli in queste situazioni sono sempre profondamente sbilanciati. La donna non ha alcun potere su se stessa, lo perde perché è l'uomo ad averlo. Quindi anche in una relazione strettamente sessuale, da un punto di vista strettamente sessuale, è l'uomo la figura forte ed esercita questo potere anche a livello sessuale. Quindi molto probabilmente è un uomo che pretenderà determinati tipi di comportamenti, pretenderà che si verifichino determinati tipi di situazioni. Anche se in una fase estrema, prima di arrivare a volte proprio all'omicidio, al femminicidio, per questi uomini basta anche solo ed esclusivamente poter arrivare ad avere quel rapporto sessuale spesso negato. Perché? Perché se tu vieni a letto con me e io ancora riesco ad avere rapporti sessuali con te, vuol dire che ancora ti controllo. Quindi molto spesso è anche questo che porta a commettere questi gesti. Quando la donna si rifiuta e mantiene la propria posizione, no, io non sono un tuo oggetto e a letto con te non ci vengo più. E questo molto spesso è quel tassello in più che fa scattare la furia.
Ci ho tenuto a evidenziare la sessualità violenta, dottoressa Spina. Fra pochi istanti dovremmo dare la linea alla regia, poi ripartiamo da qui. Una sessualità violenta, però non una sessualità violenta condivisa, appunto come a volte abbiamo raccontato, ma una sessualità violenta dove la donna vorrebbe qualcos'altro, no? Quindi tutta pensata al soddisfare i piaceri della carne dell'uomo, in questo caso, dove la donna magari determinate cose non vorrebbe, anzi non vuole farle, perché altrimenti sarebbe qualcosa di condiviso e staremmo a parlare di altro, dottoressa Spina, come lei ci ha insegnato. Quindi adesso vieni qui, io devo fare questo, questo e questo, non mi interessa niente di te fondamentalmente, cioè mi interessa solo del provare piacere e del mio godimento, dottoressa, è questo, esatto, in soldoni.
Esatto, di appagare il mio desiderio, di appagare il mio piacere e di arrivare al mio soddisfacimento sessuale. Anche qui la donna è un oggetto, è un mezzo per arrivare a questo. Non c'è nessuna considerazione del piacere femminile e della figura femminile, tant'è che in questi casi ciò che si nota è proprio un cambiamento di comportamento, cioè questi uomini riescono ad avere un contatto iniziale con le donne. Perché? Perché si mostrano gentili, disponibili, affabili, sono sempre a disposizione, anche sessualmente parlando sono uomini che si prendono molto cura delle proprie partner. E con questi atteggiamenti le catturano, fanno credere loro qualcosa che in realtà non c'è. E una volta che hanno creato questo legame, le portano nella loro trappola, poi mostrano il loro vero volto, che è quello appunto del in fondo di te non mi importa niente, ti ho conquistato, ormai appunto sei mia, sei il mio potere, sei il mio possesso, io posso fare di te ciò che voglio e tu devi fare che io ti chiedo anche a livello sessuale.
Ecco, dottoressa Spina, ecco, voglio andare fino in fondo con lei. Questa rubrica, lo sanno gli amici che ci seguono da sempre, parla fuori dai denti, va lì dove gli altri non vanno e lo fa perché ha la libertà e il coraggio di farlo, chiaramente, e quindi le voglio proprio chiedere in concreto questa violenza sessuale a tutti gli effetti, come si può esplicare, su che livelli, così che poi magari qualche persona in ascolto accende un suo personale campanello d'allarme, no? E dice: oddio, mi riconosco in certe cose. Quindi tanto dal punto di vista delle imposizioni quanto poi delle richieste, dottoressa Spina. Rimanga lì perché ripartiamo proprio da questa domanda, diamo la linea alla regia e poi ritorniamo con Rosa Maria Spina. 334-9229-505 per i vostri messaggi. Linea alla regia, Genetica Oggi.
Genetica Oggi, inconsueto viaggio al centro del corpo umano.
Grazie ancora.
Oh, di che, di niente.
Ci vediamo.
Ehi, senti, se vuoi salire un momento a bere un bicchiere di vino o qualcosa. Ah, no, però non voglio obbligarti, sarei in ritardo e tu direi.
No, va benissimo, non importa, certo.
Sei sicuro?
No, ho tempo, se okay. Io ho soltanto l'appuntamento con lo psichiatra.
Oh, vai dallo psichiatra.
Sì, da 15 anni soli.
Da 15 anni?
Sì, gli concedo un altro anno, poi vado a Lourdes. Oh.
Ritorniamo in diretta, ancora ben trovati, Andrea Lupoli in voce con voi, insieme con la dottoressa Rosa Maria Spina, in collegamento telefonico, il 334-9229-505 per i vostri messaggi, anche per quelli di WhatsApp, le vostre note vocali. A tal proposito ne recupero uno fra tanti, meravigliosi come sempre voi, che ponete l'accento sulle situazioni importanti della nostra vita, da esecrare i nostri deputati, vergogna, infamia del nostro paese. Ieri alla Camera erano solo 8 su 630, vabbè. Piano, nel senso, questo ovviamente pensiero del nostro radioascoltatore e radioascoltatrice, per discutere la legge su tutela del femminicidio. Vergogna, povere donne, come sempre non apprezzate, vi saluto e grazie di cuore per quello che fate. Ovviamente questo è il pensiero senza filtri dei nostri radioascoltatori. Dottoressa Spina, c'è l'indignazione, no, da parte anche di chi ci ascolta nel dire: ma cazzo, ecco, me lo conceda, anche se l'orario non è adatto e di solito non dico parolacce, ma possibile che siamo ancora a questo punto, dottoressa Spina? Purtroppo dobbiamo constatare anche questo, no?
Non solo siamo indignazione più che giustificata e giustificabile, perché non solo siamo a questo punto, ma in realtà siamo tornati persino indietro. Perché anche lo stalking è stato derubricato, quindi ora non è possibile più fare una denuncia solo ed esclusivamente per stalking, perché non è più previsto come reato a sé, perché hanno pensato che lo stalking rientra nei casi in cui invece ci sia proprio anche un'aggressione fisica, perché dicono: sì, vabbè, ma se c'è un'aggressione fisica sicuramente prima c'è stata una condizione di stalking, quindi è sottinteso. No, in realtà no, e tra l'altro derubricare lo stalking vuol dire che le donne non hanno armi prima, esatto, per potersi tutelare,
esatto,
e quando si arriva alla denuncia molto probabilmente da lì a poco ci scappa il morto, dicendolo in modo molto
No, ma dobbiamo dirlo fuori dai denti, come abbiamo detto pochi istanti fa, dottoressa, questa rubrica è fatta così, poi piaccia o no, molti, la maggior parte apprezzano questo nostro modo di comunicare, quindi noi proseguiamo fin quando ci viene concesso e fin quando ci è permesso, perché ci piace raccontare i fatti e le cose fuori dai denti con il linguaggio più chiaro, più semplice possibile, ma anche quello più corretto, se me lo concede. Dottoressa Spina, la violenza a livello psicologico, ma anche, come dicevamo, a livello sessuale, perché non c'è solo la violenza consumata in strada, appunto lo stupro, ma come dicevamo, con un partner violento si rischia violenza anche sotto le lenzuola. Che tipo di violenza, che tipo di richieste, che tipo di vessazioni, dottoressa Spina?
Beh, sì, diciamo che le condizioni di stupro, i numeri ce lo dicono, ovviamente esistono, sono un dato reale, però le violenze consumate in casa sono ben più numerose di quelle consumate per strada, quindi questo deve far ulteriormente riflettere, e quindi diciamo, tra le varie forme appunto di violenza che si consuma tra le mura domestiche c'è anche la violenza sessuale, che di solito ha delle forme che si ripetono in modo abbastanza costante e regolari. Avviene una discussione che degenera, discussione legata a motivi generalmente banali, la pasta è scotta,
sì,
o avrei preferito la matriciana e tu mi hai cucinato la carbonara, quindi in realtà ogni pretesto è buono per arrivare a degenerare, a far degenerare la situazione, un'aggressione anche fisica. Poi il partner tenta, per riconciliarsi con la moglie, la compagna, la fidanzata, un approccio sessuale, si scusa, ho sbagliato, so che ho sbagliato, esagerato, non accadrà più, e tenta un avvicinamento sessuale per far vedere la sua buona fede, far vedere che la ama, far vedere che ha capito di aver sbagliato, e tenta quindi di riconquistarla sessualmente.
Sì.
Quindi tenta proprio fisicamente un approccio che inizialmente sembra dolce, che inizialmente potrebbe sembrare effettivamente un tentativo di riconciliazione, ma nel momento in cui la donna si rifiuta, dice che non se la sente, dice che in quel momento non ha voglia, ecco che riscatta nuovamente la furia. Ah, io sto provando a riavvicinarmi, sei tu che mi rifiuti, allora sei tu che generi questa situazione. E da lì arriva una vera e propria violenza sessuale, come più comunemente la conosciamo, con un'aggressione fisica, ecco, a tutti gli effetti.
Ecco, questo credo che sia il quadro, diciamo, più violento, no? Nel momento in cui lo andiamo a raccontare, anche più difficile da commentare, ma anche più vero, dottoressa Spina, perché poi lo pensiamo sempre nel discorso delle botte, lo pensiamo sempre nella violenza, nell'omicidio, magari con l'idea di un tradimento, eccetera. Però un atteggiamento del genere si va a perpetrare nel corso dei mesi, degli anni, magari, no? E prima poi di colmare nella violenza finale, e questo lascia dei segni a livello interiore, fisici, psicologici, con poi la sessualità diventa un macigno, dottoressa Spina, insostenibile per la donna in questo caso.
Certo che sì, perché lo abbiamo detto tante volte e lo ripetiamo, la donna spesso finisce per sentirsi in colpa, per sentirsi lei stessa la carnefice di tutta quella situazione. Allora forse sono io che non capisco la sua buona fede, allora forse sono io che l'ho provocato, allora forse sono io che non sono riuscita a riconoscere la sua buona volontà di riappacificarsi con me. Quindi si innesca un meccanismo estremamente perverso, concedimi il termine, per cui c'è un'inversione di ruoli, con l'uomo che risulta la vittima e la donna che risulta la carnefice. Ma la sessualità è sempre parte di questo meccanismo. Pensiamo alle aggressioni con l'acido. Le aggressioni con l'acido sono quel tentativo estremo di distruggere la donna nella sua fisicità, nella sua bellezza fisica, nella sua bellezza esteriore. Ritorniamo a quello che dicevamo prima, non è solo il concetto di sei mia e se non ti posso avere io non ti avrà nessun altro, ma non ti avrà nessun altro perché io distruggo la tua immagine esterna, ti rendo non più guardabile, non più desiderabile, non più amabile, quindi non solo in senso sentimentale ma anche fisico. Quale uomo verrebbe ancora a letto con te una volta che con l'acido ho rovinato il tuo aspetto fisico? Quindi la sessualità in qualche modo c'entra sempre, magari non è in queste situazioni la causa primaria, ma è comunque parte integrante di questo meccanismo.
Le voglio fare una domanda un po' provocatoria, ma che si ricongiunge a qualcosa di cui abbiamo parlato lungamente, perché c'è stata una sentenza, per l'appunto, lo ricorderete, è stato assolto un uomo che appunto aveva, per così dire, costretto una donna ad un rapporto orale, con l'indicazione da parte della giudice che questo tipo di costrizione non si può fare, cioè non si può costringere una donna ad un rapporto orale. Dottoressa Spina, mi sembra l'occasione adatta per rispolverare quella sentenza e anche quello che raccontammo all'epoca. Si può costringere una donna ad un rapporto orale?
Certo che si può, certo che si può. Rispetto alle forme più tradizionali di violenza a cui siamo abituati, l'idea è che la donna si possa sottrarre a questo tipo di comportamento, ma noi dobbiamo pensare che in quel momento la donna pensa prima di tutto a salvarsi la vita, quindi in una situazione in cui si sente sottomessa all'uomo, si sente in una situazione di pericolo, non sempre è pienamente cosciente e consapevole di ciò che potrebbe fare per fuggire a quella situazione, soprattutto se dall'altra parte ha un uomo, come in questo caso, ricordo che era un uomo delle forze dell'ordine,
sì, esatto.
C'è anche una certa figura che incute ulteriormente paura, che incute ulteriormente timore.
Mi viene da dire su un partner ancora di più, dottoressa Spina. Su un partner ancora, esatto, di più, no? Perché c'è il rapporto quotidiano di tutti i giorni.
Esattamente, esattamente. Cioè pensiamo ad una donna che quell'uomo se l'è sposato, se l'è anche, se vogliamo dirla così, anche scelto, lo ha desiderato, lo ha voluto, e difficile riconoscere che quell'uomo in realtà è tutt'altro rispetto a quello che lei aveva immaginato. E quindi come sottrarsi ad una situazione di questo tipo? Cioè, a quel punto la donna pensa, beh, forse sono io che mi sono immaginata tutto e non è vero quello che sta accadendo. E quindi si innescano tutta una serie di meccanismi psicologici che molto spesso, come ben sappiamo, impediscono alla donna anche di sottrarsi da queste situazioni e di andare via per tempo. Ecco perché i numeri sono così elevati, perché spesso la donna rimane in quella casa fino alla tragedia.
Sì. L'abbiamo voluta, per così dire, celebrare in questo modo, la giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, in questo 25 di novembre, una ricorrenza, ricordiamolo, fortemente voluta dalle Nazioni Unite, che l'ha istituzionalizzata nel dicembre del 1999 per dare un po' il polso di una situazione che nel corso degli anni è andata ad aumentare sempre di più, con dei numeri di donne uccise che aumentano di anno dopo in anno, ma anche con una narrazione che ha voluto declinare tutto questo nell'ottica della sessualità, che sappiamo essere poi uno di quegli elementi fondamentali della nostra esistenza, capace anche però di raccontare quel qualcosa in più che altrimenti rimane celato, rimane nascosto. L'abbiamo fatto con la nostra sessuologa, la dottoressa Rosa Maria Spina. Grazie davvero, dottoressa Spina, per il suo contributo. Come sempre, ci ritroviamo giovedì prossimo a questo punto.
Grazie a te, un buon pomeriggio a tutti.